andiamo al prossimo messaggio che parla del leadership. È perché io credo che questo messaggio, io ho bisogno tanto di questo messaggio perché spesso mi comporto come se I know what I'm doing.
Come se tu sapessi cosa stai facendo.
Io so cosa sto facendo perché già ho esperienza, l'ho fatto da anni, so tante cose, ma in realtà mi comporto come un leader quando Dio vorrebbe che io sia ancora piccola e aperta ad imparare, umile, e non devo comportarmi come un grande leader che sa cosa sta facendo, ma comportarsi come una piccola, umile discepola che ogni secondo sta imparando qualcosa di nuovo, perché questa è la verità che sto imparando. In ogni minuto, anche dai fratelli, anche da quello che Dio fa durante il giorno, ogni cosa mi dà un messaggio, mi insegna qualcosa se ho il cuore aperto. Quindi questo messaggio parla leadership dell'uomo o di Dio? C'è una grande differenza.
Sì, questo qua è un insegnamento come essere un leader di Dio, un leader inglese, italiano, credo, italiano si dice guida, leadership, la guida, leadership. E stavo pregando su cos'è che i fratelli hanno bisogno e ho sentito come se vi fosse come una specie di demone che attacca sia la Chiesa che ciascuna delle nostre famiglie e i nostri matrimoni. E ho sentito questo, devi parlare di leadership, il nemico attacca la mia autorità che opera nei miei figli, che l'autorità di Dio serve a tenere il diavolo fuori, per questo che nelle chiese il diavolo attacca e porta divisioni, porta liti attraverso la superbia, l'orgoglio, camuffato da santità, falsa religiosità. E in realtà è il diavolo che sobillando, provocando taluni, in orgoglio e superbia per diventare loro i capi, però lo presentano come falsa umiltà, come dicevano i farisei, no? Quindi oggi parleremo di leadership e questo è un insegnamento che per chi vuole essere un leader di Gesù, perché c'è la versione del mondo e poi c'è la versione di Dio e abbiamo bisogno di essere leader per vincere il nemico. Va bene? E un problema nel cristianesimo è proprio questo. Uno dei più grandi problemi è la leadership. C'è niente da fare. Guarda, Matteo 26, c'è le scritture, Angela?
Sì,
Ecco,
ce
leggi
l'abbiamo.
le prime due, una, due, tre scritture, guarda, le prime tre se potresti leggere sul soggetto.
Matteo 26, 3 e 4. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote che si chiamava Caiafa e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire.
Ecco un esempio, per esempio, di falsa leadership. Leadership è nominata dall'uomo. C'è la leadership dell'uomo, umana, perché uno ha una carta bollata, un diploma in teologia, e c'è la leadership di Dio. Come gli apostoli non avevano carte bollate, avevano i frutti, l'unzione. Giacomo.
Giacomo 3:1. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. E Matteo 23, verso 8. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, insegnante, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
Gloria al Signore. Signore, aiutaci a ricevere questo insegnamento perché tu hai bisogno di leader, di guide e noi desideriamo esserlo per la tua gloria. Vogliamo essere leader però nel modo giusto, perché c'è anche il modo sbagliato. Perché la vera leadership, cioè quella di Dio, è il contrario della leadership del mondo. Tu guarda la leadership del mondo, i politici, la televisione che fanno a gara, si odiano, si ucciderebbero. E vedi gli Stalin, gli Hitler, gara a essere leader. È il contrario della leadership di Dio. La vera leadership di Dio comincia e continua nell'umiltà. E quindi il tipo falso di leadership, quella dal mondo è opprimente, è basata sulla superbia, sul desiderio di signoreggiare sugli altri e viene dal diavolo. E purtroppo questo lo vediamo anche in certe chiese, troppo, troppo spesso la vediamo. È scritto in 1 Pietro 5, cosa dici? Ma lo leggi, Angelina?
Sì, 1 Pietro 5, da 1 a 7. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. E tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. E questa è la chiave dei falsi leader, dei falsi capi, quelli che vogliono culto di personalità, che vogliono essere innalzati, vogliono essere il centro di tutto, invece, e fanno finta di predicare anche Gesù. Gesù lo predicano, la parola di Dio la predicano, Dio lo predicano, i farisei predicano sempre Dio e la legge, ma usavano Dio e usavano la legge per innalzare se stessi. Oggi lo vediamo questo quasi in qualunque direzione guardi. Cercare di fare il leader in un modo opprimente, tirannico, è uno spirito che è iniziato con Satana, il grande angelo che la parola ci dice, lui si insuperbì. Isaia?
Isaia 14, 13 e 14. Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo.
Wow, sarò simile a Dio. E questa è la chiave della falsa leadership. Il diavolo è l'usurpatore per eccellenza. Ma cos'è che gli ha detto Dio al diavolo?
Verso 15, Isaia 14. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa.
Ah, vuole essere come Dio, invece è disceso nel soggiorno dei morti. Quando ci comportiamo come capi e camminiamo in superbia, cadiamo in una fossa che è profonda. Quindi attenzione a come camminiamo, cercare di fare il capo in superbia. Questo avviene anche nei matrimoni, nelle famiglie. Non solo nelle chiese, in certe chiese. Dio ci protegga. Sono sicuro che questo peccato è capitato a ciascuno di noi. Facciamo del male a tutti, compreso a iniziare con noi stessi. Ci stiamo zappando sui piedi. Preghiamo invece per la vera umiltà e non a comportarci da capi, da grandi capi. Va bene. Meditare sulla differenza tra innalzarsi, ho sempre ragione io, e umiliarsi. C'è una grande differenza, come l'inferno e il regno di Dio. La vera leadership, quella di Dio, consiste di sapere usare l'autorità che Dio ci ha dato per la sua gloria, mentre la falsa leadership è quella di usarla per il nostro interesse, non quello di Dio, per innalzare noi stessi e non il Signore. La vera autorità è solamente quella che viene da Dio, non viene da timbri, diplomi religiosi, eccetera. Quella è falsa. Un timbro, un diploma non ti dà l'autorità per essere un vero leader di Dio. I farisei erano pieni di diplomi. I discepoli erano ignoranti, come è scritto nella Bibbia, Atti capitolo 4, 13, ignoranti senza istruzione. E oggi la Chiesa è tornata a cascare nella fossa. Fanno a gara chi ha più diplomi, ma potete pulirci il pavimento con quei diplomi. Non è difficile riconoscere la vera autorità, la vera leadership nelle persone che Dio ha unto. Come si vede? In base ai frutti. I frutti non mentono. Un albero di pere, che dici io produco pere e non vedi mai una pera, sai che è un falso. Quindi attenzione anche alla grande conoscenza biblica, che non conta niente e anzi può essere usata male. I farisei avevano grande conoscenza scritturale, ma la vera autorità, la vera leadership, si vedono dalla unzione che opera in noi. E cioè la parola, operare nel Signore, e però sempre operare in amore. Due cose devono andare insieme. Poi la sua unzione si vede anche in base ai frutti, però frutti permanenti, che sono sempre intorno al vero leader di Dio. Frutti permanenti. Cosa sono questi qua? Cosa sono quei frutti permanenti? Per esempio sono anime perdute raggiunte. E una volta raggiunte e guidate alla salvezza, avviate per la via del Signore, come seguirlo anche in modo materiale, anche tutti i giorni. E i frutti permanenti è l'amore non finto. Qual è l'amore non finto? Quello che gli altri testimoniano di noi. Non suonare le trombe, io amo, io qua, io là. Credo nell'amore e leggo le scritture sull'amore. Ma come ti comporti quando scendi dal palcoscenico, quando scendi, quando esci dal pulpito, quando sei veramente te stesso, non quando ti fai vedere su Facebook. Allora, cos'è detto Gesù in Giovanni 14, 12?
In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Giovanni 14, 12.
Capito, questo qua è uno dei frutti più importanti per vedere il vero leader di Dio e il falso. Il falso leader, uno può predicare che conosce tutta la Bibbia a memoria, il dizionario, enciclopedia vivente, conoscenza, eppure essere un fariseo. Però qui Gesù dice: voi farete opere maggiori delle mie. Gesù e i discepoli non si sono limitati a darci la salvezza, a predicarci il Vangelo, ma hanno avviato le pecore a fare opere maggiori di loro. Meditare su questo. Gesù ha addestrato gli apostoli a cosa? Atti 2,41.
Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Atti 2,41. E poi Atti 4, verso 4. Ma molti di coloro che avevano ubbidito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000.
Va bene, Gesù
wow.
non ebbe mai 3.000 e 5.000 persone che si aggiungevano. Quindi opere maggiori.
Sì.
E allora, se siamo veramente leader di Dio, ci attiveremo ad insegnare ai discepoli, alle pecorelle, come vuoi chiamarle, che Dio ci manda, a diventare come noi, per grazia di Dio possono diventare meglio di noi.
Sì,
e noi senza
maggiori.
Invidia, senza gelosia, andiamo avanti, questa è la
amen.
Famiglia di Dio.
Sì, amen.
Mio padre era più forte, mio padre era più intelligente, io ero un bambinotto col ciucciotto in bocca, 4, 5, 6, non ero geloso. Poi sono diventato 10, poi 15 anni, e mio padre era ancora più in gamba di me, e su tante cose, non ero geloso. E questo, nel regno di Dio, la gelosia non esiste. Ha detto uno, ha avuto un'esperienza in cielo, e in cielo ha visto un'esperienza fuori dal corpo, ha detto che in cielo c'erano persone che erano morte, erano in cielo, erano lì angeli di Dio, però c'erano alcuni che camminavano e altri che volavano. Questo fa parte della tua corona. Se sei stato fedele, Dio ti darà poteri che al di sopra. Non sono semplici angeli, ma un arcangelo. In cielo tanti c'erano quelli, lui, quest'uomo ha visto quelli che camminavano e altri che volavano. E ha chiesto: come mai quelli non volano? Cioè, dipende dai premi che vengono ricevuti in base alla fedeltà. Attenzione a essere fedeli. Uso questo. Un dettaglio, uno vuole, l'altro non vuole, ci sono tantissime altre cose. La cosa principale è chi è più vicino a Gesù e chi non lo è. Chi Gesù dirà benvenuto vieni a me, e chi dirà andatevene, non voglio neanche vedervi. Scritture, quali sono queste? Matteo 7, 21, 23, per la bibliografia. Cosa ha fatto Anania? Ha evangelizzato una persona importante, chi era?
Era Paolo, sì.
Paolo. Atti capitolo 9. E Paolo però fece opere maggiori di Anania. Cosa è successo a Anania? Si è ingelosito?
No, ha fatto.
Non si è ingelosito Anania. Forse Anania temette di perdere la sua leadership, perché Paolo faceva opere maggiori?
No.
Non mi risulta. No. E neanche dobbiamo essere noi gelosi che uno fa opere maggiori di noi. Mm-hmm. Allora, forse Anania si è messo a pensare che Paolo l'avrebbe soppiantato come apostolo?
No.
Non c'è scritto nella Bibbia, non sembra affatto. Ma questa è la mentalità purtroppo di certe chiese, che più che apostoliche sono apostatiche. Chiese che hanno paura di che uno mi prenda il posto. Non temere, non ti preoccupare di perdere il posto, perché lo perderai in ogni caso. No, non ti preoccupare che il diavolo, perché il diavolo verrà. Non ti preoccupare di Giuda, perché ci saranno. Forse pioverà, ma certo che forse pioverà, e sicuramente pioverà. Forse tribolazione, arriverà la tribolazione, anche l'anticristo, anche il marchio della bestia. Mai preoccuparsi dell'indomani, che le cose possano andare male, perché andranno anche peggio che male. Ma ogni giorno basta il suo affanno. E allora, attenzione che non siamo come certi che si sentono, virgolette, arrivati, perché sono giunti ad avere un chiesotto pieno di anime. Non sono le tue anime, non sono le mie, sono di Gesù. Noi siamo solo diaconi fino a che ridiamo diritto, altrimenti poi li guidiamo alla fossa insieme a noi, e saranno botte da orbi, sarà il bastone di Dio. Attenzione a non comportarci nelle nostre chiese come nobili, parla ai pastori, come nobili feudatari, sai, i feudatari di un tempo, duca, il marchese, il conte, il pezzo grosso e il pezzo più grosso. Ora sai, il feudatario ha il suo feudo, la sua chiesa, e nessuno li deve spodestare. Guai a chi osa profetizzare nella chiesa quello che dice Dio, qua io sono il pastore, qui non cade foglia che il pastore non voglia. Ma stiamo scherzando. Qui siamo qui a addestrare le pecore, non a mostrare quanto siamo in gamba. Allora sto parlando a me e sto parlando a noi stessi e sto parlando a tutti noi. Io ho pregato, cos'è che la nostra chiesetta ha bisogno, ho ricevuto questo. Va bene, è così che il diavolo ferma, blocca la leadership, anche nella famiglia, tra le coppie, tra i figli, c'è bisogno di leadership, però leadership di Dio. Il piano e lo scopo del vero leader, o dovrebbe essere, è di fare come Gesù e i dodici, addestrare le pecorelle, più giovani, le più deboli, a crescere, a diventare leader. Ha detto Gesù in Matteo 9,38, ha detto pregate, che le messe sono tanti, operai pochi, pregate che Dio mandi operai. Operai cos'è? È un leader. Un operaio meccanico, un operaio muratore, un operaio elettricista, è un leader. Gli porti la macchina, dice la macchina non funziona, lui, sistemata qua. Quindi noi dobbiamo essere leader in grado di guidare le persone a Gesù, dargli la salvezza e poi guidarli a crescere. La pecorella può smettere di seguirti. Uno che si imbatte in Radio Blast, fratello Giuseppe, può smettere di seguire. Non mi piace fratello Giuseppe perché qui c'è una lista tutti i punti. Benissimo, puoi farlo, tranquillo. Però loro abbandonano me, loro possono abbandonare noi. Noi non possiamo abbandonare loro. Non possiamo trascurare un'email, non possiamo trascurare una domanda, non possiamo trascurare un bisogno, non possiamo dire sono troppo occupato a grattarmi lo stomaco. Non lo possiamo dire perché la nostra unica scusa di vivere sono le pecore. e dargli quello che Gesù vuole dargli, altrimenti non abbiamo motivo di vivere. Viviamo per questo, per il Signore e per le pecore. Viviamo per insegnare a loro a come loro possono essere leader, come loro possono insegnare le pecorelle a casa loro, come loro possono fare opere maggiori, non solo di me, ma opere maggiori di Gesù dobbiamo insegnare loro a fare. Lo ha detto Gesù, Giovanni 14, 12, siete chiamati, siamo chiamati, noi pastori, ad insegnare, e quando dico pastori dico i fratelli anziani. Va bene, il pastore è un nome che non mi piace molto, pastore, perché poi arriva, tu sei pastore, io sono apostolo, e tu, io sono arcivescovo, e tu, io sono, mi fa, se tu noti il Nuovo Testamento, parla di pastori, sì, ma i veri pastori, gli apostoli, non si chiamavano neanche di solito i pastori, si chiamavano gli anziani. Perché? Perché c'erano i pezzi grossi, gli apostoli, gli sommi apostoli. E allora hanno tolto anche la parola, non volevano neanche essere chiamati apostoli. Chiamatemi un anziano, se tu noti il Nuovo Testamento. C'era questo problema dei pezzi grossi che volevano essere apostoli. Così che prendono posto il pastore, prendono tutta la gloria, essere grandi pastori. La gloria in una stalla di Betlemme, la gloria... e andare tutte le strade a scarpinare, a consumare i sandali, cercare le pecore. La gloria è di essere il più piccolo. La gloria è di sottomettersi. Certuni hanno capito questo all'incontrario. Invece di guardare alla leadership di Dio, dalla Bibbia, che è tutta umiltà, guardano al mondo. A come fa Putin, a come fa Jinping cinese, a come fa... quello della Corea, come fanno? Non è quella la leadership che dovete guardare. La leadership vera è quella di inginocchiarsi per seguire le pecore. Il pastore, quando tosa le pecore, si inginocchia. Quando gli dà da mangiare, si inginocchia spesso. Quando la pecora è ammalata, si inginocchia, se la carica. Quello è il pastore. Non è sul pulpito, guardatemi a me. Sai quei generali dei sovietici con 50 medaglie attaccate sulla, ci vuole la camicia molto lunga perché le medaglie sono così tante, e allora c'hanno tutti questi diplomi al muro. Vabbè, il vero pastore è, c'è un'immagine nella Bibbia e si chiama Gesù. E allora il traguardo non può essere solo di convincere la gente a venire a sedersi in una panca la domenica e ascoltare prediche, magari Radio Blast. Ma il traguardo è di crescere le pecore, nutrirle con la parola vera, sì che diventino guide. Se c'è una pecora che ci sta seguendo adesso, uno che la prima volta che si sintonizza per ascoltarci e non si sta dando da fare per diventare guida grazie al cibo di Dio che io vi do o che uno meglio di me vi sta dando, non avete capito molto. Il vostro scopo non è essere sempre un'eterna pecorella col ciucciotto in bocca che non sa fare niente. Siete chiamati a diventare guide. E oggi stiamo parlando di guide, stiamo parlando di leadership. Perché? E poi posso darvi un suggerimento, fratelli nuovi, quelli, le pecore grasse della nostra chiesa già queste cose le sanno. I fratelli nuovi, posso dirvi questo, avete bisogno, ve lo dico sussurrando, così che se dico frate Giuseppe grida, se non grido, ve lo dico sussurrando, carezzandovi con amore, avete bisogno di diventare guide. Perché? Perché viene la tribolazione, avete capito? Viene il marchio della bestia, non potete affrontare queste cose come pecore handicappate che non sapete neanche mettervi il ciucciotto in bocca. Dovete diventare guide, fare opere maggiori, non solo di Giuseppe qua, fratello qua Giuseppe, ma di fratello Gesù. Ok, il vero leader di Dio neanche sarà geloso. Voi bene, sai, oggi si prendevano in giro i siciliani, il geloso siciliano. Beh, a me non mi risulta ultimamente, mi sa che sono meno gelosi di altri. Ma non dobbiamo essere gelosi siciliani, va bene? Questo è un proverbio, è un detto, non è così necessariamente, la gelosia è dappertutto. Ma il vero leader di Dio non deve essere geloso delle nuove pecorelle. Va bene? Vedere le nuove pecorelle che stanno evangelizzando più di lui. Il contrario. Ma come Un vero padre di Dio ne sarà orgoglioso. Non come Stalin, che Richard Wurmbrand ha detto che ha ucciso il 94% dei suoi collaboratori più vicino perché aveva paura che prendevano il suo posto. Aveva paura che loro erano come lui, che lui uccideva chi voleva il suo posto. Allora li uccideva, uno lo guardava storto, era morto. Uno lo guardava un po' storto, era in Siberia. Trotsky lo ha mandato a uccidere in Messico. Ma è così che vogliamo essere leader?
No.
Quello lì altro che l'inferno dantesco. Quello lì, gente così va nel girone più profondo, nello scatofondo, sottofondo, profondo dell'ultimo girone dove il fuoco è più caldo. E sto parlando di Stalin. E allora, il vero leader di Dio non deve essere geloso che qualcuno evangelizza, profetizza, fa più di lui. Controllare gli spiriti, è logico. Quindi nel nostro caso, la nostra Chiesa, i fratelli membri, questo lo sanno. Non è considerato servizio di Dio sedersi nel proprio salotto a ascoltare i miei messaggi. Questo non è servizio.
No.
Va bene, no. Qual è il tempo di riempirsi di parola? Di riempirsi dell'unzione di Dio, di riposarsi nello Spirito, di imparare ad avere comunione con Gesù, di ricevere il necessario spirituale. Riceverlo dalla parola di Dio. Lasciate perdere il predicatore che ogni tanto, sai, io mi infilo una scarpa in bocca, si dice in inglese. Stick a foot in the mouth. Come in italiano? In italiano non si dice questo. E allora, va bene, perché dobbiamo e possiamo imparare a crescere nell'evangelizzazione per Gesù. Ecco cosa servono queste ascoltare. Non è servizio, è il rifocillarsi, riempirsi, potenziarsi, diventare un po' di più come Gesù ogni volta, crescere nello spirito, nella fede, crescere nell'amore, crescere più vicini a Gesù. Va bene, però è tutto questo, sì, quando ascoltate i messaggi, ma non è il vostro servizio a Dio. Nessuno si illuda, va bene? È troppo tutto questo? No, questo è il minimo, per non perdere il sapore. Se non cerchiamo, ci dirigiamo verso queste cose, stiamo perdendo il sapore. E allora diamoci da fare per non togliere le mani dall'aratro, per non cadere nella fossa di Laodicea. Quindi ascoltare gli insegnamenti è una scuola necessaria, ma non sostituisce il nostro servizio, perché il servizio, come la storia abbiamo contato una volta, non finisce, va bene, arrivando non finisce mai il servizio, ci serve il Signore in continuazione. Il servizio inizia quando ci alziamo. Qualcuno pensa, io ho finito in chiesa, seduto in panca, stato qui un'oretta, basta, esco dalla chiesa, il mio servizio è finito. Ma no, il tuo servizio comincia, esattamente il contrario. Il servizio di Dio inizia quando ci alziamo dalla cadrega, dal cadregotto, dalla poltrona, e ripieni di parola, va bene, e al tempo opportuno andiamo nel mondo circostante a dare Gesù a tutti quanti che possiamo. E quello è il servizio, questo è il piano, va bene?
Sì, amen.
Allora, il mondo è già fin troppo pieno di cristiani che pregano, più che pregare fanno piagnistei, più che preghiere. Cerchiamo di pregare nel modo giusto, una maniera per ispirare. Quando preghiamo così, come quando anche operiamo, siamo chiamati a essere un'ispirazione. E adesso vi dico un'altra cosa. Dobbiamo essere un'ispirazione non solamente per le pecore, ma dobbiamo ispirare anche il Signore stesso. Siamo chiamati a ispirare anche gli angeli. Dobbiamo ispirare il regno di Dio. Noi qui ci sediamo quando ci riuniamo in comunità a mangiare, ci sono le dolcissime sorelle, arrivano e ci leggono gli email dei fratelli che ci ispirano.
Sì,
è successo questo, Gesù ha fatto quest'altro, guarda Io per la prima volta ho pregato, quello è guarito! E noi tutti esplodiamo, gloria a Dio!
Amen.
Quando ci riuniamo a mangiare in comunità,
Amen.
Qui è una gioia,
sì.
Perché non solo ci riuniamo a mangiare con tutti i fratelli e le sorelle qui, ma con tutti voi che ci scrivete ci riuniamo. Sentiamo la vostra presenza, siete lì. Questi audio che ascoltate, li ascoltiamo prima noi di solito. E lo diamo al Signore. E allora, chi è quello là che vorrebbe arrivare in cielo in quel giorno e rendersi conto che gli angeli stanno più che avvicinarsi, stanno allontanando? Che si girano gli angeli, si girano di qua e di là per non guardarti. Cioè, un angelo dice, oh no, guarda lì che è arrivato, vai tu a salutarlo. E l'altro angelo dice, chi io? No, guarda, vai tu, io faccio tu. Esagerato? Non credo. Sarà reale per qualcuno? Dio non voglia che sia io, tu o uno di noi. Va bene, preghiamo di non essere tra quelli. E come è scritto Matteo 7, 21 e 23. E questi sono quelli che quando arriveranno lì, nessuno correrà a abbracciarli. O perlomeno non troppi. Perché Gesù dirà, non vi ho mai conosciuti. Matteo 7, 21, 23. Guarda, posso parlare di sogni?
Sì.
Io ho un sogno. So di non meritarlo. Che quando sarò in ginocchio, nel mio giorno, davanti al Signore, di poter invece sentire qualcuna di queste parole. Ce l'hai lì Matteo 25, 23?
Sì. Il suo padrone gli disse,
Va bene,
servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, entra nella gioia del tuo Signore. Matteo 25, 23.
Questo mi piacerebbe ascoltare, questo è il mio sogno. Un'altra cosa che pure non mi merito, ma che anelo udire, Angela.
Io non vi chiamo più servi, Giovanni 15, 15.
Grazie Signore, questo è quello che io mi sogno. Non di essere arcivescovo, ma cosa mi interessa a me di essere arcivescovo o qua, in questa valle di lacrime? Che quando volevano fare il re a Gesù in Giovanni 7,15 lui è scappato a nascondersi. Volevano fare il re, dice, ah sì, aspetta che se tutti i politici, oh, volete farmi papa, pronto, vengo subito dall'Argentina. Oh, io ho preparato il cappuccetto sulla mia zucca. Oh, volete farmi pastore della più grande chiesa protestante? Sono qua! Ecco, finalmente avete capito come sono umile. Meno male, meglio tardi che... Invece Gesù, Matteo 7, no aspetta cos'era, Giovanni 7, 15, voleva farlo re, al posto di Erode. E lui è scappato a nascondersi, un branco di impenitenti, non rigenerati, non nati di nuovo. Giovanni 2, Gesù non prendeva la testimonianza degli uomini perché sapeva cosa c'era nell'uomo, monnezza. E chi vuole essere il re di questo branco di capre? Lascialo a Biden, lascialo a Hitler, lascialo ai politici del mondo. Loro vogliono essere i capi, noi no. Hanno chiesto a Billy Graham una volta se voleva fare il... Chi era? Nixon? Nixon, credo, voleva mandarlo come ambasciatore da qualche parte, non so se era Israele. E lui ha detto, non posso abbandonare il lavoro di Dio per abbassarmi e essere l'ambasciatore degli uomini. Io sono l'ambasciatore di Dio. Billy Graham ha detto, no, Dio lo benedica. Adesso è con Gesù. Se va su internet, Billy Graham, parolacce, Billy Graham, eretico. Questa è tutta gente che non sa legargli, non potrebbe legargli le scarpe a Billy Graham. Un battista. Dio lo benedica. Era perfetto? No, ha fatto errori, certo, però ha fatto quello che ha potuto. Sono convinto che queste parole lui le ha ascoltate. Lui ha sentito, non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Giovanni 15, 15, non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. E allora, Signore, aiutami, Signore, e aiuta tutti i fratellini e le sorelline nel nome di Gesù Cristo. Angela, le scritture.
Primo Giovanni 3, 2 e 3.
Carissimi,
ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro.
Alleluia, ora siamo figli di Dio, non sappiamo ancora come saremo, però saremo come Lui. Una cosa che sappiamo è che saremo simili a Lui. Primo Pietro
1,13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione,
state sobri
e abbiate piena speranza della grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo.
Alleluia! Predisporre la nostra mente, cosa dice? All'azione. Leggi bene, non è che dice predisporre la nostra mente ad andare a dormire su qualche panca.
No.
All'azione, al movimento. Svegliati tu che dormi, morto risorgi per Gesù. Siete sobri,
Amen.
Non vi ubriacate di vino religioso. E abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Ebrei 10:23.
Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza
senza vacillare,
perché fedele è colui che ha fatto le promesse.
Ebrei 10:23. Gloria a Dio, sempre in Ebrei 6:19.
Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina.
Alleluia, la cortina del Tempio, che nessuno poteva entrare, perché là c'era lo Spirito di Dio nell'arca, chi entrava moriva. Ma adesso Gesù ha rotto, infranto, spezzato la cortina con la sua morte sulla croce e adesso possiamo venire con coraggio avanti al Signore. Gloria a Gesù. Ebrei 4. Prossimo?
Sì, Ebrei 6:19.
6:19, cosa dice?
L'abbiamo letto questo.
Abbiamo letto, bene.
Sì. Andiamo a Tito 3:7. Affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza e eredi della vita eterna.
Alleluia, 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 alleluia. Nella speranza, ragazzi. Sapete cos'è la speranza? E questa è la fine del messaggio, concludiamo così. E la speranza è proprio stamattina, guarda, stamattina e anche ieri sera, stavo pregando sulla parola speranza. E il Signore mi chiese, avevo un problema e lo Spirito Santo mi diceva, spera. E una cosa del diavolo che pregavo contro, Signore, devo vincere quell'attacco del nemico. E il Signore mi ha parlato e mi ha detto, spera. La speranza è dove cresce la fede. Sempre sperare, perché quando uno dispera porta al suicidio. Il giusto spera anche nella morte. Il malvagio dispera anche nella vita. Così stiamo facendo noi.
Amen.
Alleluia.
Amen. Grazie,
gloria
Signore.
A Dio.
Grazie Gesù.
Signore Gesù, ti voglio benedire. Grazie per questo piccolo messaggio, Signore.
Amen. Gloria a Dio.
Prego che sia una benedizione per i fratelli.
Sì.
Chiudete gli occhi, fratelli. Chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi con me. E dite, Signore Gesù, io spero, non mi dispero. E perché non mi dispero, la mia fede cresce. Gloria a Dio. E io, Signore, voglio essere, Signore, un leader per te. Prego io per voi, fratelli. Voglio essere un leader per te. Io, Gesù, voglio essere un leader di Dio. Non voglio essere un leader del mondo col diploma attaccato alla parete, un diploma col timbro umano. No, Signore. Voglio avere un diploma spirituale con il timbro spirituale, un timbro non con inchiostro, ma un timbro del tuo sangue, Signore. E io voglio ascoltare, Signore, quelle tue parole quando arrivo in cielo. Ben fatto, servo buono e fedele. Sei stato fedele nel poco, io ti porrò sopra molto. Gloria, Signore. Benedici i fratelli, sorelline che ci seguono. Signore, dagli tanto, tanto, tanto amore, Signore. Tanto coraggio, tanta fede in questi tempi che il diavolo va in giro cercando che possa divorare con le sue pandemie, le sue bugie. Oh Signore Gesù, Ma noi, Signore, anche in questa mini tribolazione, noi andiamo avanti, noi guardiamo a Gesù, noi non disperiamo, noi speriamo e noi confidiamo, noi crediamo e la nostra fede cresce. Perché cresce? Perché amiamo il Signore. Come cresce la fede? Amando il Signore. E tu amerai il Signore con tutto il tuo cuore, tutta la mente, tutta la tua forza. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Nel nome di Gesù, amen.
Angela.
Amen. Ascoltiamo Domenico Greco, l'ultima cena, e poi celebriamo anche noi la Santa Cena.
Amore più grande al mondo non c'è.